6 di sera.
La tragedia di Crans-Montana si conferma pesante. Il bilancio delle vittime e dei feriti. Poco fa le autorità hanno fatto di nuovo il punto della situazione in una conferenza stampa che è tuttora in corso. Allora sentiremo quali sono le ultime novità sul fronte dei soccorsi, delle indagini e dei numeri che appunto si prospettano pesanti. Andremo anche in diretta a Crans dove ritroveremo il nostro inviato. Buonasera da Luca Berti. Intanto nella giornata si sono susseguite le testimonianze di chi era nei pressi del locale della tragedia.
Au moment où je vois une personne en slip brûlée, c'est là que je me dis que en fait il y a vraiment un truc problématique. J'ai presque voulu aider, mais l'odeur elle était trop importante et puis je sentais que c'était nocif.
La voce di un testimone che ci dice che quando ha visto una persona bruciare in slip ha capito che c'era qualcosa che non andava, avrei voluto aiutare, ma l'odore del fumo era troppo intenso e sentivo che era nocivo. Ritroveremo queste e altre testimonianze nell'edizione. Poi sulle cause si sa ancora poco. Già stamattina però gli inquirenti avevano escluso la pista di un attentato, indicando tra gli elementi dell'incendio un fenomeno particolare chiamato flashover. Si tratta di una generalizzazione immediata repentina di un incendio, e allora ce lo faremo spiegare da un esperto. Una tragedia, quella di Crans-Montana, che ha messo e sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario vallesano, e non solo. I feriti, sono molti dei quali sono giovani e sono gravi, sono stati portati anche in altri ospedali specializzati della regione e della Svizzera. A livello europeo, l'inizio del 2026 vede la Bulgaria entrare nell'euro, è il 21esimo paese ad adottare la moneta unica. Cosa significa per la Bulgaria e per l'area euro? Ne parleremo. Questo è il sommario di oggi, 1 gennaio 2026. Bentrovate e bentrovati a 6 di sera. In apertura di questa edizione dunque la tragedia di Crans-Montana, dove questa notte un incendio e almeno un'esplosione hanno devastato un bar in cui centinaia di persone, molti tra cui giovani, stavano festeggiando l'inizio dell'anno. L'evento ha provocato decine di morti e un centinaio di feriti, molti dei quali sono considerati gravi. Il Vallese, l'intera Svizzera e anche i paesi vicini sono sotto shock. Molti feriti o vittime potrebbero infatti essere anche stranieri arrivati nella località sciistica vallesana per le vacanze. Da non molto, da una mezz'oretta forse, ma è cominciata la conferenza stampa delle autorità Sion, è tuttora in corso, la sta seguendo per noi Nicola Lund. Nicola, cosa è emerso, quali sono le novità?
Beh, qualche novità c'è, un aggiornamento sul bilancio, sulle cifre c'è, il bilancio sta davvero assumendo proporzioni drammatiche. Allo stato attuale delle cose sono una quarantina, almeno una quarantina i morti, sono molto giovani, è stato detto fra i 15 e i 20 anni, e sono molti anche coloro, come dicevi tu, di nazionalità straniera. Sono 115 i feriti, molti dei quali, la maggior parte, versano in gravi condizioni come ustionati. Insomma, l'aggiornamento è stato dato poco fa dal comandante della polizia cantonale Frederik Giesler.
Ecco, facciamo un passo indietro magari, Nicola. Oggi e anche durante questa conferenza stampa è stato ripercorso un po' il susseguirsi dei fatti, ce li ricordi?
Sì, è stata effettivamente delineata una cronologia, è stata precisata. Allora, verso 1:30 di questa notte è scattato l'allarme per del fumo che proveniva da un bar nel centro di Crans, il Constellation, nella sua parte sotterranea. Si è sentita un'esplosione, le fiamme hanno poi avvolto molto rapidamente il bar. Le squadre di pompieri di polizia sono intervenuti subito in pochi, anzi pochissimi minuti, e nel giro anche di poche ore davvero un imponente dispositivo di pronto intervento è stato messo in piedi e si è avviato. Si parla di 13 elicotteri, 42 ambulanze e 150 persone coinvolte nelle operazioni, oltre che tre camion catastrofe, come ha detto poco fa il presidente del governo vallesano Mathias Renard.
Allora, Nicola, quali sono invece le priorità nelle operazioni di soccorso? È stato detto anche qualcosa su questo?
È stato detto anche qualcosa su questo ed è stato confermato quanto detto già stamattina nella prima conferenza stampa, cioè quello, una delle priorità, anzi la priorità è quella relativa alla medicina legale, dunque all'identificazione delle vittime e anche dei feriti, un'operazione che potrà prendere molto tempo e che anche, bisogna rendersene conto, si sta svolgendo in condizioni davvero molto molto difficili. Infatti ci sono familiari che non sanno ancora nulla dei loro cari, quindi possiamo immaginare solo lontano i momenti di autentica angoscia che stanno vivendo, che le autorità cantonali, anche quelle federali, qui rappresentate oggi dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, hanno cercato di tirar su di morale, hanno voluto sottolineare la loro presenza con la vicinanza e la solidarietà verso appunto chi sta vivendo questo inferno. Parmelin ha chiuso il suo intervento dicendo che il vostro dolore, quello insomma dei familiari, e anche il nostro dolore. E ha pure detto: rimaniamo fedeli ai nostri valori, lo dobbiamo a questi giovani. Il Vallese in queste operazioni di identificazione ha chiesto aiuto ai cantoni vicini e nel frattempo ha anche dichiarato la situazione particolare per concentrare insomma tutte le proprie forze nei soccorsi, nella loro gestione e nel loro coordinamento con le autorità federali, quelle anche di altri cantoni e anche in quelle di altri paesi, perché abbiamo visto appunto che ci sono anche delle vittime straniere. Il sistema sanitario è sotto pressione, anche perché appunto sono decine e decine i feriti, gli ustionati, in molti casi, lo dicevamo, versano in condizioni gravi e devono essere presi a carico. Più di una ventina sono in cura al CHUV di Losanna, poi c'è anche Zurigo e Ginevra con i loro reparti specializzati nel trattamento dei grandi ustionati.
Ecco, fra poco parleremo anche di questo, della presa a carico sanitaria. Intanto Nicola, evidentemente è stata avviata un'inchiesta su questa tragedia. Ci sono novità sui motivi, sulle cause?
Per il momento questo tema invece è quello che rimane un po' più avvolto nel mistero, è anche normale insomma, a poche ore dai fatti. Le novità dunque non sono molto, c'è ancora molta prudenza da parte delle autorità. È stata aperta, come l'hai sottolineato tu, un'inchiesta, come prassi vuole. La via di un attacco terroristico è stata fugata da subito, sin dalle prime ore questa mattina, e questa proprio per la dinamica dell'evento. Infatti più testimonianze confermate dalle autorità parlano di un incendio e poi di un'esplosione. Dettaglio questo che esclude un po' la presenza di eventuali ordigni esplosivi. Si è parlato tecnicamente di un embrasement généralisé, dunque di un incendio generalizzato, chiamato anche dagli esperti flashover, un fenomeno di combustione che poi vi spiegheremo fra poco. Da qualche ora tra l'altro si rincorrevano le voci di un problema, diciamo così, pirotecnico all'interno del bar, con le candeline scintillanti, quelle insomma messe sulle bottiglie di champagne, però queste sono ancora ipotesi. La procuratrice generale Beatrice Piu non ha confermato nulla, ha detto che è ancora prematuro e che farà parte dell'inchiesta chiarire anche questo aspetto, così come quello di chiarire le questioni e gli interrogativi sorti sulle misure di sicurezza, sulle norme anti-incendio. Per ora nessuno è stato fermato e ricordo ancora magari la helpline, che è attiva dalle 4 di questa mattina, insomma, per chi non avesse notizie dei propri cari, 0848 112 117.
Allora, fin qui gli ultimi aggiornamenti con Nicola Lyon della conferenza stampa. Nel frattempo è terminata. Noi ci colleghiamo però con Aaron Guidotti, che è il nostro inviato, che ha passato la giornata a Crin. Buonasera Aaron, quali sono le impressioni più forti di cui puoi dar conto?
Sì, buonasera. Sicuramente le persone che aspettano davanti al nastro di polizia, l'area del bar ovviamente è off limits, e erano e sono, perché c'è ancora qui gente adesso, persone che non hanno notizie di un parente o di un amico. Ci sono anche tantissimi ragazzi giovani, sono spesso al telefono e comunicano magari con i propri cari, che stanno cercando di avere notizie via i canali ufficiali, come la helpline messa a disposizione dal cantone di cui ci ha appena parlato Nicola. Oggi pomeriggio ad un certo punto una signora da parte a me al telefono ha urlato "il est vivant", è vivo, e anche un uomo più tardi invece in inglese, sempre al telefono, "is alive", ha detto. In generale si capisce subito chi è stato colpito dalla tragedia, perché si incontrano questi sguardi commossi, gente che piange, spesso portano occhiali neri, occhiali scuri, non vogliono parlare, è troppo presto, mi hanno detto in tanti, anche magari gente non toccata direttamente ma che conosce qualcuno che è stato toccato. Chi invece magari parla è chi è rimasto molto più lontano dalla tragedia. Sono tutti sconcertati, nessuno si immaginava di iniziare l'anno con questa notizia. Io sono arrivato stamattina e c'era poca gente in realtà lì dove c'è il nastro della polizia, ma con il passare delle ore l'area si è riempita. Adesso la zona del bar, che è sempre off limits, da lì passano solo la polizia e i servizi d'urgenza, e purtroppo spesso quando aprono il nastro è proprio per far passare i carri funebri.
Ecco, lo ricordavi, c'è un nastro, la polizia ha bloccato gli accessi al bar La Constellazione, non si può avvicinare nessuno, evidentemente nemmeno noi come giornalisti, però cosa ci puoi dire di questo locale?
Ma che è molto gettonato tra i giovanissimi, anche perché qui dicono che si può entrare facilmente anche se non si è maggiorenni. È sempre molto affollato in questa stagione, specialmente a Capodanno, per molti giovani di qua o della regione. Comunque la loro festa di Capodanno è proprio un evento. La parte, diciamo, più discoteca è sottoterra, come diceva prima Nicola, e qui nessuno si sorprende del fatto che possa essere difficile scappare in caso di incendi. In giornata è uscita questa indiscrezione di cui parlavate anche prima, che l'incendio sia stato causato da una candela, una sorta di fontanella come quelle del primo d'agosto, accesa sopra una bottiglia di champagne. E qui una ragazza con cui ho parlato ne è sicura, però in realtà non era lì ieri sera, anche se era già stata ai capodanni di altri anni. Va detto che appunto le autorità non hanno confermato questa versione. Quello che sappiamo, quello che abbiamo è un video sui social dove si vede il tetto in legno che prende fuoco.
Ecco Aaron, nei tuoi collegamenti oggi però ci hai anche parlato di una vita quotidiana che è proseguita a Crin anche in questa giornata, anche nonostante la tragedia.
Sì, già quando sono arrivato stamattina ho parcheggiato vicino a una partenza degli impianti sciistici e c'era già molta gente che stava andando a sciare, forse alcuni ignari che praticamente un centinaio di metri più giù decine di persone erano bruciate vive. In generale gli sguardi commossi di cui parlavo prima, quegli occhiali neri, si mescolano turisti che stanno continuando le loro vacanze tra sci, attività sportive, pellicce e abiti firmati. Alcuni molto innocentemente in realtà non sapevano cosa fosse successo, l'hanno scoperto vedendo l'area bloccata dalla polizia. Sappiamo tra l'altro che appunto tra le vittime ci sono anche dei turisti, per cui in molti sono in cerca di informazioni. Qui tra l'altro sono presenti dei team di sostegno psicologico che girano per il paese, sono arrivati in supporto anche da altri cantoni. È tutto il giorno che sono qui ed è una sensazione strana, come se ci fossero due bolle, una di angoscia, di tristezza, l'altra piuttosto di ancora di spensieratezza.
Aaron Guidotti in diretta da Crin. In queste ore ai colleghi romandi dalla RTS sono giunte diverse testimonianze dirette di quanto è successo a Crin. Noi ve ne presentiamo due significative. La prima è del 18enne Alexis.
On allait au bar qui s'appelle Le Monde, qui c'est un peu plus loin. Et on passe devant une constellation et puis on regarde devant avec mes amis, on dit oh là, il y a du monde.
Et puis stavamo andando al bar Le Monde e passiamo davanti al Constellation. Diamo un'occhiata con i miei amici e diciamo oh là, c'è tanta gente. E poi all'improvviso esce del fumo e allora chiamo la polizia. E mentre sto chiamando la polizia c'è un'esplosione. In realtà è proprio una fiamma che esce e si vede attraverso le vetrate davanti al bar.
En fait, les gens couraient à travers ces flammes, on voyait les ombres. C'était assez choquant comme image, on va dire.
Insomma, le persone correvano attraverso quelle fiamme, si vedevano le ombre. Era un'immagine piuttosto scioccante, diciamo. Quindi io ho chiamato la polizia, erano 1:28. In realtà le persone cercavano di rompere le vetrate con delle sedie dentro al bar, quindi purtroppo nessuno poteva aiutarli, era troppo pericoloso avvicinarsi. I soccorsi sono arrivati super velocemente, hanno messo in sicurezza il perimetro molto rapidamente. E poi la presa in carico dei feriti è stata molto rapida, perché hanno potuto usare un bar di fronte. Insomma, è stato super efficace, ma siamo ancora sotto shock, ovviamente. Erano persone giovani, era un bar frequentato da persone piuttosto giovani, quindi sì, siamo sotto shock. Penso che tantissima gente sia sotto shock.
Questa è la prima testimonianza del 18enne Alexis, la seconda, ancora più impressionante, è del 21enne vodese Alex.
On entend un peu le mouvement de panique, on ne voit pas l'explosion directe, mais on est, je pense, une minute après que ça ait pété.
Abbiamo notato un po' il movimento di panico, anche senza vedere l'esplosione diretta. Penso che fosse un minuto dopo. Abbiamo cominciato a vedere molta agitazione, ma ancora nessun soccorso in quel momento. È lì che ho visto una persona in slip, bruciata. È lì che mi son detto, in realtà, c'è davvero qualcosa di grave. Si sentiva un odore di gas, di plastica fusa e infine un mix molto sgradevole. E poi una mezza dozzina di persone ustionate sono uscite. Avrei voluto aiutare, ma l'odore era troppo forte. Sentivo che era nocivo e alla fine sono stato solo testimone di questa scena con persone che chiedevano aiuto.
Un po' crier à l'aide. Certains à ce moment-là, je me suis dit en fait le constellation c'est quand même assez grand et là je vois très peu de monde.
E allora ho pensato che in realtà il Constellation è abbastanza grande e lì fuori vedo pochissima gente. Poi mi sono ricordato che dentro c'è un seminterrato e una piccola tromba delle scale. Questo mi ha fatto gelare il sangue, pensando che ci potessero essere ancora una cinquantina di persone bloccate dentro o che erano morte lì. E quindi sono andato via. Ma ho davvero avuto la visione di persone che uscivano bruciate da quel bar.
Et du coup, je suis parti, mais donc j'ai vraiment eu la vision des gens qui sortaient brûlés de ce bar.
Abbiamo sentito da entrambe le testimonianze, si parla di questa fiammata improvvisa, inoltre la procura ha ancora ribadito che si concentra l'ipotesi su questo fenomeno dell'embrasement généralisé, il flashover, è un termine tecnico. Allora, per spiegarci che cos'è, saluto ora Nelson Ortelli, che è direttore della Federazione Pompieri Ticino, buonasera.
Buonasera.
Ecco, allora, ci aiuti a capire un attimino cosa è questo fenomeno del flashover e perché in un certo senso è particolarmente pericoloso?
Ma in sostanza il termine flashover va a identificare un momento ben definito sull'arco di lo sviluppo di un incendio, dal momento in cui è in una fase iniziale localizzato al momento in cui diventa generalizzato e quindi interessante tutto il locale.
Ecco, può essere in qualche modo interpretato da chi è in zona come una sorta di esplosione, cioè un momento dirompente, avviene in un attimo?
Il flashover è un fenomeno molto rapido, avviene in tempi relativamente brevi e comporta appunto il fatto che il fuoco da localizzato in un punto all'interno locale praticamente si sviluppa all'interno di tutto il locale, interessando tutto il resto del materiale.
Quindi diciamo in un attimo si passa da una situazione che potrebbe essere sembrata molto locale, molto localizzata, ad essere circondati fondamentalmente dalle fiamme.
Sì, benché perché esso avvenga ci sono bisogno di determinate condizioni particolari, di temperatura, di ossigeno e quant'altro, quindi non è sistematico, non è che avviene sempre e quindi è una cosa che deve essere valutata poi nel contesto specifico.
Senta, detto che appunto una ipotesi è questa da parte appunto della procura che sta svolgendo le indagini, in un caso come questo, quindi in cui ci si trova, sembra di capire, in uno scantinato, diciamo così, comunque in un locale parzialmente sotterraneo, lì è credibile che si possa sviluppare un fenomeno di questo tipo? Magari sono anche le condizioni, diciamo, che favoriscono, ecco, questo tipo di incendio?
Come detto, è difficile dare una lettura perché uno bisogna conoscere la situazione all'interno del locale, non solo in termini tecnici, quindi che installazioni sono presenti, ma anche le condizioni d'uso, quindi le persone, cosa stavano facendo, le attività e via dicendo. Per cui, ripeto, non è un fenomeno sistematico, è un fenomeno rapido che avviene in maniera quasi repentina e da lì nasce un po' la sua pericolosità, per cui anche noi come forza intervento lo temiamo.
Lo temete perché appunto non sapete bene, ecco, come si svilupperà o quando si svilupperà, oppure ci sono dei segni premonitori?
No, ci sono dei segni premonitori che bisogna cogliere e leggere e poi adottare il comportamento di conseguenza per evitare proprio di trovarsi all'interno di questo flashover.
Ecco, tra i segni premonitori ci pareva di capire, cioè, per esempio, lo sviluppo di tanto fumo in presenza di poco ossigeno.
C'è temperatura, sicuro, c'è un incendio, evidentemente, perché sennò non ci sarebbe il fenomeno. E ci sono condizioni per la quale si crea questa via, se vogliamo, che permette al fuoco di passare da un punto preciso a tutto il locale. E generalmente questa via è proprio la via aerea, quindi il fumo che si addensa all'interno del locale, nelle parti alte, piuttosto che anche altre situazioni.
Senta, un'ultima cosa, tra i fattori scatenanti può esserci un repentino aumento della disponibilità di aria fresca, di ossigeno?
L'aria fresca o l'ossigeno che è contenuto in quest'aria fresca va sicuramente a influire sullo sviluppo del fuoco. Non è però solo questo che può concorrere a questa situazione di fuoco generalizzato.
Cioè non basta fondamentalmente rompere una finestra o aprire una finestra o una porta per generare questo tipo di fenomeno?
Potrebbe esserlo nel caso in cui siamo in una situazione veramente di bilico, la classica goccia che fa traboccare il vaso.
Chiarissimo. Allora, intanto grazie mille Nelson Ortelli, lo ricordo, lei è direttore della Federazione Pompieri Ticino, grazie per queste sue spiegazioni, per averci aiutato a capire questo fenomeno. Buona serata.
Niente, grazie a voi, buonasera.
E oggi le autorità hanno più volte chiesto alla popolazione di limitare le attività all'aperto, le attività sportive o rischiose, perché gli ospedali romani sono sotto pressione. I feriti sono, lo dicevamo, un centinaio, moltissimi hanno gravi ustioni e questo ha un impatto enorme su tutto il sistema. E allora con Veronica Lippi cerchiamo di capire cosa sta succedendo e come ci si sta muovendo.
Sì, allora ci dobbiamo immaginare una mobilitazione generale di tutti gli ospedali dalla regione, dal più vicino, quello di Sierre, arrivare fino a Ginevra e poi il coinvolgimento dei grandi ospedali specializzati nazionali come ad esempio quello di Zurigo. Vale la pena ricordare che la presa a carico dei grandi ustionati è estremamente specialistica, che necessita di equip anche numerosi e di competenze particolari. Come ci si è mossi in prima battuta lo ha spiegato oggi Claire Charmé, che è direttrice degli ospedali universitari del Canton Vaud, la direttrice del CHUV. In Vallese è stato creato un centro che ha suddiviso i feriti secondo la loro gravità. Questo ha poi permesso di indirizzarli verso le differenti strutture, perché ogni ospedale ha le sue caratteristiche, ha le sue disponibilità e in prima linea ci sono i due ospedali che hanno un centro per grandi ostionati, ovvero Losanna e Zurigo. Ma quasi tutti i grossi ospedali svizzeri sono stati coinvolti, ha spiegato Charmé. Io aggiungo che bisogna tenere conto del fatto che i feriti spesso sono stati portati nei reparti di cure intense. È chiaro che nel nostro paese il numero di questi letti è alto, ma non è infinito. Lo abbiamo imparato anche con il Covid, che questi reparti si riempiono in fretta in caso di emergenze, e oggi parliamo di un centinaio di feriti ed è comprensibile dunque che tutto il sistema sia sotto pressione. Charmé ha spiegato come si sono mossi a Losanna, al CHUV. Pazienti spostati, personale richiamato al lavoro, aperture di spazi supplementari, il tutto per accogliere solo a Losanna 22 grandi ostionati. L'estensione delle bruciature, il fatto che anche i polmoni siano stati toccati, l'età dei feriti, questi sono tutti elementi che possono complicare le terapie. E poi gli ospedali devono anche occuparsi dei parenti dei pazienti. A Losanna, ha spiegato Charmé, c'è un dispositivo di accoglienza per le famiglie in cui vengono chiaramente informati dello stato dei loro cari, ma dove possono anche poi i parenti ricevere sostegno psicologico. Io aggiungo anche che in questo momento Oltre alle cure, si tratta anche di identificare i feriti, che spesso sono in condizioni drammatiche, sono intubati, sono sedati, non hanno nessun documento o nessun altro elemento distintivo. Anche questo complica il lavoro dei soccorritori e complica la situazione.
Io aggiungo che nel corso del pomeriggio si è saputo peraltro che 3 pazienti sono stati trasportati anche al Niguarda di Milano, uno dei centri di riferimento in Europa per i grandi ustionati. La tragedia ha toccato evidentemente tutta la Svizzera. Tra le altre cose, in segno di rispetto, sono stati cancellati diversi spettacoli pirotecnici per il primo dell'anno e le bandiere di Palazzo Federale sventoleranno a mezz'asta per 5 giorni. Andiamo adesso all'estero, perché in Bulgaria è un capodanno speciale. Allo scoccare della mezzanotte, dopo un lungo processo di avvicinamento, la Bulgaria è diventata il 21esimo paese dell'UE ad adottare l'euro, un cambiamento importante per i suoi cittadini ma anche per tutta l'Unione Europea. Parleremo anche delle implicazioni internazionali, ma iniziamo con le speranze e i timori di chi vive in prima persona il cambiamento. Allora, da Sofia sentiamo Francesco Martino.
Messi nel cassetto dei ricordi, fuochi d'artificio, musica e balli augurali, la Bulgaria si è svegliata nella prima fredda mattina del 2026 come il 21esimo paese dell'UE a utilizzare la moneta comune europea. Per molti bulgari adattarsi alla nuova valuta non sarà complicato. Da decenni i prezzi di beni sostanziali come case ed automobili vengono già trattati in euro e i tantissimi che viaggiano in Europa per lavoro o per turismo hanno da tempo familiarità con la moneta unica. Dall'euro la Bulgaria si aspetta di rafforzare e approfondire i legami economici con il resto dell'UE, spingendo la crescita e la convergenza economica con l'eurozona. La speranza è quella di scrollarsi finalmente di dosso il poco invidiabile titolo di paese più povero dell'Unione Europea, che accompagna la Bulgaria sin dal suo ingresso nell'UE nel 2007. Per Sofia l'adesione all'eurozona rappresenta però un importante obiettivo anche in campo politico. Cementa infatti la posizione del paese nel cuore del progetto europeo, dove la Bulgaria cerca sicurezza e stabilità in uno scenario internazionale sempre più turbolento, con la guerra in Ucraina ad un passo e i rapporti tra Europa e Stati Uniti sempre meno prevedibili. Insieme alle speranze non mancano però anche le preoccupazioni. La più immediata è che la nuova moneta potrebbe riaccendere l'inflazione. Negli ultimi anni i prezzi sono aumentati sensibilmente soprattutto nei beni di prima necessità, una dinamica che ha colpito principalmente le fasce più deboli della popolazione. Non a caso l'opinione pubblica resta sostanzialmente spaccata tra chi accoglie positivamente l'euro e chi avrebbe voluto mantenere il lev, la storica valuta adottata dalla Bulgaria più di 140 anni fa, almeno per qualche anno ancora. Difficile poi che l'euro riesca magicamente a restituire stabilità politica interna alla Bulgaria. Nelle settimane scorse, dopo imponenti proteste di piazza contro la corruzione in politica, è infatti caduto l'ennesimo governo, tanto che l'ingresso nell'eurozona avviene con un esecutivo dimissionario. In primavera, il paese andrà a nuove elezioni anticipate, segnando un preoccupante record negativo. Saranno addirittura le ottave in meno di 5 anni.
E per capire le implicazioni dell'entrata nella zona euro del paese abbiamo chiesto un'analisi a Beda Romano, nostro collaboratore da Bruxelles e corrispondente per il Sole 24 Ore. Beda, immagino ci siano implicazioni economiche ma anche politiche. Allora iniziamo da queste ultime. Un allargamento a est della zona euro che cosa significa per l'Unione?
Ma significa molto in realtà. L'euro certamente è uno strumento finanziario, economico, ma è forse soprattutto uno strumento politico. In un contesto di guerra fredda, in fondo, tra est e ovest, l'ampliamento della zona euro verso oriente rafforza il peso politico dell'Unione Europea. Tanto più in un paese come la Bulgaria, che è un paese molto particolare, è un paese di frontiera, è un paese che ha le proprie coste sul Mar Nero, in una regione oggi in guerra, e soprattutto è un paese di religione ortodossa, la stessa religione evidentemente della Russia. In questo senso è un paese che è sempre stato in questi anni in bilico. L'arrivo dell'euro rafforza l'influenza dell'Unione Europea politicamente in un paese cardine tra est e ovest in Europa.
E invece dal punto di vista strettamente economico e finanziario, quali sviluppi vedi?
Ma credo sviluppi positivi. Prima di tutto, inevitabilmente, l'arrivo dell'euro in un paese particolarmente povero dell'Unione Europea dovrebbe rafforzare gli scambi commerciali e finanziari con il centro dell'Unione. Ci sono alcuni settori che beneficeranno in modo particolare dell'arrivo dell'euro. Penso in particolare al turismo, che rappresenta già oggi in Bulgaria l'8% del prodotto interno lordo. E poi naturalmente alcuni paesi probabilmente verranno utilizzati come ponte verso la Bulgaria e dalla Bulgaria. Penso in particolare all'Italia, che è già molto presente in Bulgaria con circa 13.000 aziende che fatturano ogni anno circa 5 miliardi di euro. Ho la sensazione che l'arrivo dell'euro implicherà per molti paesi, in particolare per l'Italia, un rafforzamento dei rapporti economici con la Bulgaria.
Vedo Romano sull'entrata nella zona euro della Bulgaria, questa della scorsa mezzanotte. Questo era l'ultimo servizio per oggi. Dopo la sigla ci sono i colleghi dello sport. Da parte mia, da parte di Veronica Lippi, in preparazione e da tutta la redazione, l'augurio di una buona serata.